Buonasera a tutti, ringrazio il dottore Rodrigo per l'invito, ringrazio la Niarti, la città di Rimini che ci ospita. Dunque, io spero di non portarvi via tanto tempo, ho costruito il mio intervento con delle diapositive, non sono neanche tante, alcune le sorvoleremo, altre mi ci tratterrò un po' di più. Alcune sono un po' anche forse delle provocazioni, eh? Vediamo se poi dopo ci sarà del dibattito, almeno la mia intenzione sarebbero queste. Probabilmente, mi scuso già da ora, alcune sono anche delle semplificazioni, anzi sono senz'altro le semplificazioni, a volte però servono anche per schematizzare e per pensare, per riflettere, perché no? Allora, a proposito di riflettere, in effetti se analizziamo il titolo dell'intervento che mi è stato assegnato, si parla di integrazione, si parla di interazione, si parla di logica competitiva, ma più che altro ovviamente si parla di logica collaborativa, perché voi sapete meglio di me che la logica competitiva non è che giova granché ai servizi. Ovviamente il tutto è inserito in quella che è la specificità professionale di chi? Ovviamente specificità professionale di tutti gli operatori che si integrano, che collaborano, quindi i medici, gli infermieri, gli assistenti sociali. Io nella mia esperienza quotidiana lavoro sempre con tutte queste figure, medici, medici ospedalieri, medici di famiglia, specialisti, infermieri, infermieri dell'ospedale, infermieri del distretto, poi vedremo infermieri delle casse della salute, perché ho portato anche alcune esperienze nostre della regione toscana, assistenti sociali che li ho vicino proprio al mio posto di lavoro e che, devo essere sincero, da sanitario conoscevo meno per il lavoro che fanno e sono riuscito in effetti ad apprezzarli. Ai fisioterapisti, agli amministrativi, perché anche loro ci sono. Quindi vedete che io sono proprio immerso giornalmente nella integrazione, diciamo. Quindi nell'integrazione, diciamo, più pura e più, potrei dire, anche esasperata. Ovviamente si parla di integrazione professionisti. Potremmo parlare anche di integrazione di strutture, ma in realtà le strutture sono fatte da professionisti, quindi io ritornerei alla vera e propria integrazione tra professionisti. Ora, io qui ho messo in questo grafico, e anche qui appunto scusatemi un po' per la, come dire, per la velocità, diciamo, di questo grafico, perché mette insieme dagli anni 50 fino al 2008, però io ho voluto inserire quattro, chiamiamoli, indicatori. Se prendiamo il primo indicatore, quello a cui faceva riferimento anche il professor Masciocco, quello rosso, l'aspettativa di vita, beh, in effetti l'aspettativa di vita che negli anni 50 era un po' più di 60 anni, ormai siamo alla media di 82, infatti erano intorno a 84 per le donne, 78 per gli uomini, più o meno ci siamo. Quindi l'aspettativa di vita è molto aumentata. È molto diminuita, e voi lo sapete meglio di me, io nella mia esperienza professionale ho lavorato anche 2 anni in un pronto soccorso all'ospedale di Empoli, con accanto la rianimazione, l'UTIC sopra, eccetera. La degenza media, io sono rimasto esterrefatto quando ho scoperto che negli anni 50 era di 30 giorni e più come degenza media, trovata appunto da fonte attendibilissima, fino ad arrivare a 3 giorni. Ora vedremo che ovviamente tutto questo ha una sua logica, fino ad arrivare anche ai posti letto, che ovviamente sono sempre più diminuiti, e quindi abbiamo ospedali con meno posti letto, sempre meno, più al nord rispetto al sud, che siamo ancora un pochino più, diciamo, larghi in questo rapporto. e quindi degenza media che diminuisce, posti letto che diminuiscono e infine, ultimo in alto, l'occupazione media che già era abbastanza, media del posto letto fatidico in ospedale che già era abbastanza alta negli anni 50, ma che è ancora aumentata. Vedete che c'è proprio questa forbice, diciamo, che si divide. In alto abbiamo l'aspettativa di vita che ovviamente cresce insieme all'occupazione media e quindi c'è aria quasi da catena di montaggio, diciamo, nel senso ospedaliero, e la degenza media dei posti letto che diminuiscono. Quindi è ovvio che ci sarà una differenza, diciamo, anche qui nel porsi delle malattie. Noi possiamo molto, ma molto artificialmente, lo sapete meglio di me, distinguere le acuzie dalle malattie. A questo punto non ci resta altro che dire che l'acuzie vera e propria ovviamente è stato un ospedale che però avete visto è sempre più tecnologico, con meno posti letto e con una degenza media sempre più breve. E quindi la cronicità, anche se non è proprio così, dicevo di anzi, scusatemi la semplicità, sta più sul territorio. E poi vedremo questo che cosa può implicare a livello appunto di integrazione, che questo era il mandato del mio intervento. Sempre volendo estremizzare e semplificare, è chiaro che l'integrazione barra interazione la si può suddividere tra un'integrazione professionale o tra professionisti in ospedale. Io la sorvolerò questo perché in effetti ho anche meno esperienza di voi e quindi non mi sento ferrato in questa situazione, ma qualcosa ho portato, più l'integrazione ospedale-territorio che vivo tutti i giorni e quella sul territorio che direi anche giorno e notte, perché no? Allora, l'ospedale, la scelta per esempio della Regione Toscana dell'ultimo piano sanitario che ormai sta scadendo, perché finisce nel 2010, e nel 2011 ci sarà un unico piano socio-sanitario della Regione Toscana. Io nella mia vita professionale ho anche collaborato e collaboro con i colleghi della Regione. La Regione ha addirittura, proprio nell'ultima legislatura, fatto un unico assessorato socio-sanitario, fondendo insieme queste cose. Quindi, ecco, questo secondo me, passatemi il termine, è che se c'è un'integrazione anche a livello politico, probabilmente poi c'è un'integrazione anche a livello professionale più basso. E speriamo appunto che la politica le capisca queste cose. Bene, nel piano sanitario ultimo, e qui immagino che sarà riproposto, si proponeva appunto il modello per intensità di cure dell'ospedale. Questa è una figura che ho tolto da una relazione dell'Istituto Sant'Anna di Pisa, la sorvolo perché vi dicevo non ho grandi esperienze, però anche questo sapete meglio di me che abbattendo le barriere delle cosiddette divisioni ospedaliere, è ovvio che anche qui l'integrazione la fa da padrone, l'integrazione professionale, perché cosa si porta dietro l'ospedale per intensità di cure? Si porta dietro l'approccio centrato sul malato, poi vedremo che in realtà anche il territorio deve avere l'approccio centrato sul malato e a qualche intervento fatto anche tipo ma la dimissione, come si fa, come ci si può comportare dall'ospedale, vi posso dire cosa facciamo nel nostro piccolo. E a onor del vero non sono, come dire, progetti episodici che finiscono quando finiscono i fondi, ma vanno avanti ormai da 10 anni e più. Quindi superamento, dicevo, della visione d'organo, quindi vuol dire che non è più che l'ortopedia si occupa, cioè che il post-intervento ortopedico si occupa solo di quello, della parte ossea, ma in realtà c'è un'area del post-intervento chirurgico che va per intensità dell'assistito, in cui ovviamente l'integrazione tra medici e infermieri deve essere massima, perché altrimenti questa cosa non gira. Moduli di ricovero sul bisogno assistenziale, qui distinzione tra bed management e patient management, ovviamente a favore del patient management e non del bed management, e processi di formazione e di condivisione. Tutto questo ha portato la cosiddetta sanità di iniziativa, poi ne parleremo un pochino meglio nel corso dell'intervento sul territorio, a come vi dicevo io, nella mia esperienza professionale ho lavorato anche 2 anni in pronto soccorso, e la logica del pronto soccorso è la logica dell'attesa, ovviamente, o perlomeno la gran parte è quella. Però noi possiamo portare la sanità di iniziativa anche all'interno dell'ospedale. Intendendo per sanità di iniziativa, intanto evitando l'ospedalizzazione, questo quando è possibile, però è anche vero che all'interno dell'ospedale possiamo, sempre nell'ottica di una degenza brevissima di 3 giorni o comunque di poco più, possiamo già all'ingresso pensare dove poi potremo, dove e come potremo dimettere questa persona. E questa, ve lo assicuro proprio sulla mia professionalità, deve essere per forza integrata, perché se non ci integriamo con questo, medici, infermieri, fisioterapisti e in particolare assistenti sociali, non ne usciamo, non ne usciremo veramente. Qui vedete c'è un tutor clinico, anche questo è tratto dal piano sanitario regionale toscano, un tutor clinico che può essere un medico, ma potrebbe anche essere un infermiere, un tutor assistenziale che è senz'altro una figura infermieristica e un tutor farmaceutico che potrebbe essere una farmacista, potrebbe anche essere un'altra figura. Sorvolo, qui è un'altra delle figure un po' depredate da questa relazione, in cui fa vedere praticamente che senza integrazione anche a livello del setting non si lavora, ma tutto questo io lo girerei ora sulla logica più ospedale-territorio, cioè visto che in ospedale ci si sta poco, sempre meno. Cosa si può fare, ma anche cosa si è fatto, nella logica di mettere, di accogliere quanto prima, la persona, sul territorio. Bene, io, nella logica ospedale-territorio ho posizionato la figura dell'hospitalist, che in realtà è una figura ospedaliera, ma volutamente ho fatto questo, come dire, questa forzatura. Perché non so se conoscete, molto probabilmente sì, la figura dell'hospitalist è una figura di derivazione anglosassone, in particolare di alcuni ospedali americani. Anche il nostro Ministero della Salute tempo fa provò a fare un'indagine in Italia. Beh, praticamente l'hospitalist è un medico, almeno nella accezione americana, ma potrebbe anche essere un infermiere. È una figura sanitaria che si occupa dell'assistito, del singolo, quindi è il medico o il sanitario di famiglia dell'assistito in ospedale, ecco, si potrebbe sintetizzare così, si occupa quindi dal suo ingresso in pronto soccorso, lo segue nei vari reparti e lo segue alla dimissione, prendendo contatto con la figura del medico di famiglia. Per esempio negli USA, ora poi citerò anche un'esperienza americana, negli USA medico di famiglia vero e proprio in realtà non esiste, per cui diciamo, si rapporta con le figure che a domicilio assistono la persona e vi giuro che chi c'è stato lo saprà, negli USA, almeno per quello che ho potuto vedere io, la mia esperienza, l'assistenza domiciliare è bassa, nel senso non è frequente, comunque se c'è è a carico della figura infermieristica. L'altra cosa, sempre che io ho collocato qui, ma ovviamente è di derivazione ospedaliera, ma è nello snodo tra ospedale e territorio, è la discharge room. Insomma, non sono dei soliti inglesismi o anglosassonismi, passatemi il termine. È la stanza, insomma, delle dimissioni, non delle discariche, ma delle dimissioni. È quindi quello snodo dove viene posizionato il paziente il giorno stesso della dimissione e dove c'è un personale, anche lì di nuovo integrato, ma perché integrato? Poi lo vedremo meglio. Perché è chiaro che quando la persona viene dimessa, se noi vogliamo avere qualche speranza che sia seguita bene a domicilio, e badate bene, bene non parlo solo di qualità, ma serve anche per evitare i re-ricoveri, perché se voi lavorate all'ospedale sapete quante persone vengono dimesse e poi vengono rimandate dopo pochi giorni o dopo un mese in ospedale. Allora, è ovvio che io ho bisogno sul territorio, io sono un medico da 30 anni ormai del territorio, io ho bisogno di sapere i bisogni di questa persona, bisogni infermieristici, bisogni medici, terapeutici, riabilitativi e sociali. Per esempio, lo dico ora, ma forse lo dirò anche dopo, Io mi sono accorto che noi tutti, sanitari, medici, infermieri, fisioterapisti, non sappiamo riconoscere, specialmente in ospedale, ma anche nel territorio, i bisogni sociali. Spesso i bisogni sociali delle persone sono sanitarizzati, si risponde con bisogni sanitari a bisogni che sono sociali. Per cui avere, io ce l'ho proprio a mezzo metro di distanza nella mia porta dove lavoro tutti i giorni, avere l'assistente sociale ti migliora senz'altro questa conoscenza e questa sensibilità della parte sociale. E si possono anche, come diceva la relatrice precedente, riallocare le risorse e dare a Cesare quello che è di Cesare. Perché è vero che spesso si risponde con fondi sociali a bisogni sanitari, però è anche vero il contrario, che spesso si risponde con bisogni sanitari, scusate, con fondi sanitari a bisogni sociali. Vado avanti perché ho detto di essere breve, ma poi vedo che l'argomento mi porta via. Allora, siamo sul territorio ormai, ma questo cittadino piccolo piccolo che sta al centro anche qui, come dovrebbe stare al centro anche in ospedale, i bisogni suoi, a chi li fa presente? Beh, in prima istanza ormai dovrebbe farli presente a quelli che, vedete qui, io ci ho messo un po' di acronimi, CDS, UCP, NCP, USAP, UMG. Beh, tutta questa sta, noi ormai in Toscana la chiamiamo, almeno nell'ausilio di Empoli dove lavoro io, la chiamiamo Casa della Salute, eh? Chiamatela Casa dell'Integrazione, Distretto Integrato, chiamatelo come vi pare, è un luogo nel quale, fuori dall'ospedale, perché fuori dall'ospedale? Perché se voi passate e chiedete a un cittadino dov'è l'ospedale, qui tutti lo sanno, a Rimini, a qualsiasi parte, dell'ospedale lo sanno tutti, ma dov'è la USL o la ASL? O dov'è la mutua, come dicono in Toscana, un po' i nostri vecchi, o dov'è l'ambulatorio del medico di famiglia? A volte le persone si mangiano tanto che non ci vado. Ecco, allora, probabilmente c'è bisogno di creare sul territorio qualcosa che sia riconoscibile da parte dei cittadini come lo è l'ospedale. Ma state attenti, non riconoscibile solo perché c'è una H o Casa della Salute a caratteri cubitali, che è riconoscibile perché diventa un centro di servizi, perché io cittadino posso andare lì e ottengo dei servizi, possibilmente anche 24 ore su 24. E questa è l'integrazione, perché lì io trovo l'infermiere, che diventa anche infermiere di famiglia, perché vado sempre da lui e ormai in una casa della salute con 7, 8, 10 medici e 4, 5, 6 infermieri sono quelli che stanno dietro a quelle 10.000 persone lì e quindi sono sempre gli infermieri di quelle 10.000 persone. Come io avrò il mio medico, ma poi va a finire che non è più neanche il mio medico, ma è il medico della struttura e quella diventa la mia struttura, la struttura che io conosco, la struttura dove c'è un assistente sociale che fa segretariato sociale, dove ci può essere fisioterapista, dove ci può essere anche qualche specialista ospedaliero, perché no, che viene in proiezione, che fa l'elettrocardiogramma o che userà il francobollo, come diceva il professor Bacioco. Quindi questo è un luogo dell'integrazione professionale. Badate bene che, ora poi se ci sarà dibattito, se volete se ne parla, perché ora non vorrei tediare appunto la platea, ma il sottoscritto ha passato ore e ore intere a seguito del meccanismo messo in moto dal professor Bacioco in Regione Toscana, riunioni fino alle 2 di notte con i medici di famiglia, con gli specialisti e talvolta anche con gli infermieri, perché chiedere ad un medico del territorio di integrarsi. Pensate soltanto a 20 o 30 anni fa, quando il medico di famiglia faceva l'ambulatorio sotto casa, nell'ex garage o con una dependenza di casa. Fategli fare il salto di lavorare con altri 5 o 10 colleghi e di mettersi in gioco per sapere gli altri cosa fanno, quando fino ad ora si sono rubati o comunque insomma passati gli assistiti. Mettetelo insieme ad altri 4 o 5 infermieri, i quali ovviamente non vogliono, e questo è normale, non vogliono che la loro professionalità sia, diciamo, come qualcuno ha sentito che ha detto, il segretariato del medico di famiglia. Fate capire, a me io mi ricordo sempre la frase di un collega che mi disse: ah, ma la pressione la misuro io, sono i miei clienti. Cioè, non si è capito nulla, proprio per niente. Noi ora siamo nella fase in cui c'è l'ambulatorio e il medico di famiglia, e arrivo in fondo, poi vabbè, se ne parla, c'è l'ambulatorio dell'infermiere che autonomamente visita, ora poi forse più avanti chiarisco il concetto, che visita gli assistiti affetti da malattie croniche che il medico ha in qualche maniera diciamo, evidenziato. Quindi ricapitolo e vado avanti. Il cittadino è ovvio che deve stare dietro a questa cassa dell'integrazione, se volete, per ritornare a quello che mi è stato dato con il mio intervento. È ovvio che questa poi si dovrà rapportare con l'ospedale. Ovviamente il cittadino si rapporterà anche direttamente con l'ospedale, ora poi lo vedremo. Con l'ospedale si cercherà di evitare ricoveri ripetuti, cercherà di mantenere all'interno di questa casa della salute o dell'integrazione o sul territorio tutte le malattie croniche, perché se vi ricordate abbiamo detto la cronicità dovrebbe stare quanto più possibile, ovviamente non quella riacutizzata che poi diventa acuta, dovrebbe stare nel territorio. Evitare quanto più possibile che i codici cosiddetti bianchi o comunque quelli inappropriati vadano a finire direttamente in pronto soccorso a esprimere un bisogno che è improprio quando arriva in ospedale. Ma è ovvio, ma se io so che in via tal dei tali c'è una struttura che è aperta 24 ore su 24, probabilmente eviterò di andare a aspettare 5 o 6 ore in pronto soccorso per avere così, un trattamento. Un'altra cosa che ha fatto la regione Toscana, ma probabilmente anche altre regioni vi hanno fatto, è stata anche quella, qui sorvolo velocemente, vedete questo orecchio, questo grande orecchio, di mettere qualcosa ancora più in periferia rispetto alla parte più sanitaria, che è quella di ascoltare i bisogni dei cittadini sulla base della non autosufficienza. Quindi di raccogliere le istanze degli anziani. Qui magari vado avanti perché la collega che ci ha preceduto ci ha detto che nel 2011 forse i fondi non ci saranno, per cui vediamo. Tutto questo però, sia i bisogni che arrivano del cittadino nel cosiddetto punto insieme, quindi molto periferico, dove ci può essere un infermiere, ma ci può essere un amministrativo, ma ci può essere anche un medico, sia tutte le istanze che arrivano da questi luoghi dell'integrazione, chiamatele UCP, Casa della Salute, USAP, come vi pare, sia la parte di dimissioni, la necessità di dimissioni che arrivano dall'ospedale, tutte queste confluiscono, almeno l'esperienza che vivo io giornalmente, in un punto unico per l'assistenza domiciliare, che è attivo tutte le mattine e che è formato, è un altro luogo dell'integrazione. Perché è formato da un, anzi siamo partiti con mezzo amministrativo, ora abbiamo tre amministrativi che fanno la parte più, chiamiamola segretariale perché gli compete, un infermiere dirigente, un medico di distretto, un assistente sociale, un fisioterapista, se serve perché i bisogni sono meno in questo caso qui, e ovviamente integrato dal medico di famiglia quando serve. La parte amministrativa è quella che tiene contatti con l'ospedale tutte le volte che nei nostri ospedali entra qualcuno, ma già all'ingresso, guardate bene, anche una frattura di femore, tanto si sa o si può presupporre più o meno quanto tempo ci sarà e quali potranno essere i bisogni. Bene, viene inserito in cartella già da subito la parte dell'indicazione e qualche giorno prima della dimissione viene faxata al PUA, al punto unico, con tutti i bisogni infermieristici, riabilitativi, medici, farmaceutici, eccetera, eccetera, e da lì si organizza l'assistenza. Questo ovviamente, come dire, in parte è una risposta anche a qualcosa che ho sentito chiedere, e ovviamente solleva la parte ospedaliera, è una specie di discharge room trasportata sul territorio. Poi questo qui ovviamente quando serve passa tutte le problematiche alla cosiddetta UVM, l'unità di valutazione multidimensionale, che normalmente viene usata per i casi più gravi, per gli anziani, ma abbiamo anche bambini purtroppo, i quali poi cercano di allocare nel modo migliore possibile le situazioni evitando appunto la reospedalizzazione. Ecco, questo diciamo è un po' la rete, quindi vedete che i posti di integrazione, così come mi era stato diciamo, affidato nell'intervento, ci sono, è, diciamo, l'USAP è la parte del punto unico dell'assistenza, ma è anche la parte dell'UVM, perché nella parte dell'UVM ci ritroviamo di nuovo alle stesse professionalità: infermiere, medico del distretto, medico di famiglia, specialista se serve, assistente sociale, fisioterapista. Vabbè, qua c'è la leggenda, vado avanti. Queste sono foto che vi faccio scorrere dei nostri colleghi. Due cose veloci. Siamo partiti nel 2002 con il punto unico. Da notare che cosa? Ovviamente negli anni è aumentata. Quindi diciamo che all'inizio siamo partiti, vedete la parte rossa, in cui diciamo, i clienti, in questo caso qui, erano i reparti ospedalieri, che hanno subito, come dire, mangiato la foglia. Vi dico anche che io vengo dalla USL di Empoli, che è in un triangolo di tre università, di tre grandi, grossi ospedali toscani, Firenze, Pisa e Siena, hanno subito, sì, abbastanza subito, diciamo entro un anno o due anche loro, hanno imparato a telefonare al nostro punto unico e a inviare i cittadini che ovviamente abitano nelle nostre aziende ma che sono ricoverati a Careggi o da altre parti. E di pari passo, come vedete, è andata avanti anche la parte territoriale, cioè la parte nella quale il territorio, quindi medici di famiglia, associazioni di volontariato, comuni, eccetera, hanno, diciamo, segnalato situazioni da gestire sul territorio. Questa seconda diapositiva, il verde e il rosso, in particolare vi faccio notare, è solo per far vedere che la parte rossa è tutto ciò che è reparto di medicina, internistica, quindi da noi, e la parte verde è la parte dell'ortopedia. Quindi vedete che se io metto insieme internistica con la parte verde, con l'ortopedia, facciamo circa l'80% delle segnalazioni dai reparti dimettenti. È ovvio perché la parte verde, una per tutte, fratture del femore o cose simili, la parte rossa, ictus, post-ictus e simili. Siamo quindi al territorio, nella nostra schematizzazione che vi dicevo, scusate, è un pochino semplice ma didattica per spiegare. Abbiamo detto che la cronicità sta più sul territorio. Allora, velocemente, un modello a cui faceva riferimento anche il professor Maciocco, che era un modello di chronic care model, cioè di come si fa a curare praticamente la cronicità sul territorio ma anche sull'ospedale, portata avanti anche da un'assicurazione privata e da altre, insomma, in America, che si chiama Kaiser Permanente, poi vedrò perché. Allora, io qui vi faccio scorrere velocemente perché non vorrei appunto tediarvi, tanto poi saranno sul sito, magari avete occasione anche di controllarle. Sono sei i punti qualificanti. Io continuo a dire, ho detto un po' la Toscana, un po' la scoperta dell'acqua calda, non è che sia, insomma, una cosa. Però è anche vero che c'è una sistematizzazione delle cose. È ovvio che il primo punto è la valutazione dei bisogni della comunità o dell'individuo, dipende da come vogliamo impostare il nostro schema, valutando le risorse delle comunità. Il supporto all'autocura, se non mi sbaglio, è stato già abbastanza affrontato. La proattività degli interventi, quindi la parte della medicina di iniziativa, il supporto alle decisioni. Ecco, questo noi siamo abbastanza supportati da questo, perché vedete, questo quinto punto ci permette di fare dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali basati sull'evidence-based medicine e di fare mena tale anche che, lo sapete meglio di me, che il mansionario non esiste più, è stato abolito appunto, e di poter decidere chi fa che cosa, in maniera che poi anche se un giorno saremo di fronte al cosiddetto giudice, almeno troverà qualcosa di scritto, si può evitare questa, quella che costa così tanto allo Stato, che è la medicina difensiva. Sistemi informativi, perché senza un sistema informativo che funzioni non si va da nessuna parte. Questo è appunto il grafico che ha fatto vedere anche il professor Masciocco, quindi vado avanti perché l'ha spiegato anche molto meglio di me e quindi vado avanti. Il chronic care model non è solo stato adottato negli Stati Uniti d'America e guardate bene, io quando dico queste cose non lo dico per scimmiottare al solito l'America, per l'amor di Dio, che ha tantissimi difetti e non mi ci candiderei senz'altro come sistema sanitario, però cerchiamo di prendere quello che può essere buono per noi. Vedete che è stato, diciamo, questo concetto di croniche kermose, cioè di come si curano le malattie croniche sul territorio, in parte anche sull'ospedale, è stato adottato da diversi paesi. Questo è quello che è stato adottato dalla Regione Toscana, una diversità, ma ve lo risparmio. Arrivo alle piramidi, che sono quelle che ha fatto vedere, che non sono quelle d'Egitto ovviamente, che ha fatto vedere il professore Masciocco. E sono queste, se ne possono trovare tantissimi tipi, ma vi volevo fare, soffermare su alcune peculiarità. Sapete, meglio di me ormai l'ha spiegato anche Masciocco, che se si parla di cronicità ci sarà una situazione in cui un malato, un gruppo di popolazione ha una patologia a basso rischio o a basso rischio, diciamo, di ammalarsi, poi si sale di gradino e si arriva ad una patologia abbastanza conclamata, pensate al diabete, al prediabete, agli stati successivi. Si arriva all'alto rischio, in cui ovviamente lì poi c'è pericolo di ospedalizzazione, questo non dovrebbe succedere, o succedere più tardi possibile e nel minor numero possibile dei casi, fino ad arrivare ovviamente alla fase terminale. Questo è appunto come si può dire, la piramide, il disegno delle croniche care model, in cui vedete che c'è, specialmente nel medio rischio, tutte le azioni per bloccare l'evoluzione della malattia ai gradini successivi. Quando siamo ad alto rischio ci sono le azioni per evitare la non autosufficienza e per evitare, ormai siamo abbastanza avanzati, la fase dell'ospedalizzazione e vabbè, le cure palliative poi siamo in fondo. Ma l'altra cosa che qualifica è quello di fondo, quel pezzo in fondo, che è la prevenzione primaria a cui è stato fatto riferimento, in cui ovviamente si tende a fare in maniera tale che le persone non si ammalino, non diventino croniche, se sono croniche non salgano i fatidici e famigerati ormai scalini. Questo è il croniche care model anche della regione toscana, ma se ci pensiamo bene anche tutto ciò che è vaccinazioni e che è prevenzione secondaria tipo screening oncologici, in realtà è medicina d'iniziativa, ma anche tutto ciò che è registro di patologia. Ecco, sul registro di patologia io ci spendo 10 secondi in più ed è quello che vi focalizzavo poc'anzi, nel senso che con questi moduli a cui faceva riferimento il professor Masciocco, abbiamo messo insieme proprio fisicamente medici di famiglia, infermieri, assistenti sociali, eccetera, eccetera, eccetera. I medici di famiglia hanno tirato fuori il loro registro di patologia, in pratica, te hai 1500 assistiti. La prevalenza del diabete da noi è circa il 6%, vuol dire che avrai 60 più 30, 90 grosso modo diabetici. Tira fuori i nomi e cognomi dei 90 diabetici, dai la lista all'infermiere, ovviamente c'è stato prima, come diceva Masciocco, una consensus conference su tutto un lavoro, insomma, fatto dalle varie USL, eccetera, e continua ancora oggi la fase formativa. L'infermiere che cosa fa? In piena autonomia chiama la persona, ha tutta una serie di parametri che può valutare, se la persona rientra in questi parametri, la persona non vede neanche il medico di famiglia e va avanti, nel senso che sarà richiamata un'altra volta, se ci sono dei parametri fuori norma si mette in contatto con il medico che là ha a 2 metri di distanza e chiaramente viene fatta, diciamo, la gestione del paziente. Quindi questo, diciamo, in soldoni, in poche parole, è quello che viene fatto. Lo stesso viene fatto per lo scompenso, ovviamente i parametri sono diversi, per l'ipertensione, eccetera, eccetera. Quindi, e qui se non c'è integrazione è ovvio che tutta la cosa non regge. E questa appunto è la medicina d'iniziativa. A questo punto io ho messo questa frase perché vedete, a parer mio, la fase di gestione delle croniche care model, io se dico questo in un'assemblea della Finge non so se se ne esco vivo, ma in realtà è così, e è bene anche che, io sono un medico, ma che i medici lo capiscano questa cosa, nel senso che la gestione del follow up, del cronico, non è della medicina generale, ma è potenzialmente e generalmente, genericamente degli infermieri, ma spero di essere stato chiaro del perché. Vado veramente a finire, ho 5 minuti ancora, sì. I luoghi dell'integrazione, perché prima abbiamo fatto della teoria e anche pratica, i luoghi dell'integrazione, quelle che in Toscana si chiama le case della salute, ma è con la scia stirata, ma comunque chiamatele come vi pare. In realtà sono anche più di quelle che vedete qui. Ecco, questa per esempio è la foto in alto del Primary Care Trust del Somerset in Gran Bretagna, dove sapete loro vanno appunto per il Primary Care Trust, che guarda caso sono delle cose simili, non uguali, perché loro hanno il budget addirittura da poter spendere, sì, ma simili perché anche lì ci sono medici, infermieri, eccetera, eccetera, eccetera. Quella di sotto è la foto del personale della Casa della Salute di Empoli, mancava l'assistente sociale quando l'abbiamo fatta, però lì ci sono amministrativi, infermieri e medici di famiglia. Queste sono le case della salute che ormai si stanno moltiplicando nella mia azienda USL e quindi queste sono abbastanza, praticamente noi abbiamo 15 comuni, l'obiettivo è di crearne almeno una di queste in ciascun comune. Nella casa della salute, ecco, questo mi ci fermo a 3 secondi. Che cosa succede? Che guadagno di salute si porta a casa? Che outcome ci sono? Il mio compito, il mio lavoro è anche quello di stare attenti alle risorse, ovviamente, oltre ovviamente al benessere del cittadino. Bene, la spesa farmaceutica territoriale vi giuro che non aumenta. Io ho tutto quello che quei strighi che vedete è un paragone tra le risorse e le attività che stanno dentro una casa della salute verso il resto, diciamo, della USL. Quindi non costa di più come farmaci, costa un po' di più per accertamenti specialistici, ora vedrete perché. Il tasso di ospedalizzazione diminuisce anche abbastanza, quindi è chiaro che se le persone stanno meno in ospedale, vengono curate più a casa, qualcosa di raffagli. Quindi diciamo che c'è un follow-up maggiore sul territorio, anche grazie al discorso del Chronic Care Model. Il tasso di accesso per codici impropri pronto soccorso diminuisce, addirittura, lo dico come battuta, dal pronto soccorso di Empoli che dista circa 500 metri, ogni tanto qualcuno manda direttamente, ovviamente i codici bianchi, alla Casa della Salute che è distante 500 metri, alcuni medici si arrabbiano, ma insomma, vabbè, è così. Perché ormai è un servizio, è aperto 24 ore su 24, la gente ha imparato e quindi ne approfitta, diciamo. I pannelli ematici diminuiscono, provare per credere. La necessità di visite domiciliari, questa è una cosa che sarà probabilmente oggetto anche di qualche pubblicazione nostra, perché se veramente fosse provata, ora è 2 anni più che è aperta, per cui è un po' difficile riuscire a fare diciamo, un testarlo dal punto di vista statistico, ma sia veramente così, beh, insomma, sarebbe quasi la quadratura del cerchio. La lesione di screening oncologici è aumentata perché le cittadine sono più contenti. La percentuale di guarigione di lesioni cutanee croniche, questo me l'ha dato il nostro dirigente infermieristico, è maggiore, provare per credere. E ovviamente anche la quantità di casi in carico al servizio sociale aumenta, perché vi dicevo aumenta la sensibilità di poter captare certe cose, e aumenta infine, l'ho messo in fondo, ma insomma vedi, non è poco, la soddisfazione dei cittadini, vi posso dire anche perché poi se la cosa serve. Una cosa veloce perché mi sembra che ho preso troppo tempo, sì, credo. Un esempio in America. In America c'è un'assicurazione privata che ha un posto letto per 1.000 abitanti, una degenza media di 3 giorni e come fa ad avere queste performance? Gli ospedali altamente tecnologici che tengono le persone per pochissimi giorni, guarda caso, un approccio alla cronicità basato sull'integrazione, sia socio-sanitaria, in particolare professionale con delega spinta alle professioni sanitarie, quindi con delega alla componente infermieristica e ai cosiddetti health assistant o medical assistant, che in realtà sarebbero una specie di OSS, a una non divisione tra ospedale e territorio, come invece abbiamo noi. Questo è un libro che abbiamo scritto con Maciocco, avete dentro, che spiega queste cose. Concludo semplicemente, passatemi termine, con qualche battuta, anche per sdrammatizzare, essendo la sera. Dicevo che integrazione, io non vorrei che si intenda cassa integrazione, perché ormai ne abbiamo con la crisi anche troppo. Non vorrei che per integrazione si intenda qualcosa qui c'è una figura di uomo e di donna, chi può capire capisce. Però ecco, voglio finire con una figurina. Mi dispiace andare via la collega del sociale. Cho Cho San, per chi si interessa di lirica, io pochissimo, è una delle eroine di Puccini, della Butterfly. Beh, Cho San, tutto sommato, anche lei faceva parte dell'integrazione, perché non era altro che il socio sanitario, eh? E quindi probabilmente anche questa è una nuova frontiera che noi dovremo, diciamo, conoscere come sanitari. Grazie.